Radioattiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta. E allora adesso devo spiegarla un attimino questa cosa, la devo giustamente spiegare. Intanto do il buongiorno e il benvenuto a Daniele Paroni. Buongiorno Daniele, eccoti qua, benvenuto.
Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori, grazie per l'invito.
Sono molto contento di avere qui oggi Daniele Paroni per una serie di motivi, perché insomma ci siamo visti in giro tante volte, no? È capitato anche che qualche chiacchiera la scambiassimo anche in onda, chiaramente con te, perché un po' fai quello che facciamo noi, chiaramente con il mezzo televisivo, e magari poi se vuoi un po' anche lo spieghiamo, che è un po' più impegnativo da gestire che il mezzo radiofonico, no? Però il concetto dell'amare il territorio, di essere presente in maniera capillare, di seguire e essere attenti anche a quello che succede quotidianamente nella nostra regione, è un qualcosa che ci accomuna, no? E ho seguito spesse volte e sempre volentieri quello che fai, perché credo che tu lo faccia con passione vera, al di là del lavoro, e questa empatia che hai nei confronti anche della gente è un qualcosa che sarà un po' anche carattere, quello che vuoi, ma insomma se ce l'hai, ce l'hai, ma non lo crei, no? Ecco. E quindi oggi ho chiesto a Daniele, ci siamo visti un mesetto e mezzo fa, vieni a trovarmi, dai, un giorno ti faccio vedere gli studi, ti faccio vedere la radio, eccoci qua. Poi io non sono qui né per farlo splendido con te, non mi interessa, non ti chiederò niente perché non mi interessa, perché ne abbiamo più sopra i capelli. Mi interessava dare visibilità qui nel nostro, a casa nostra, a una persona che insomma in regione sta facendo tanto da tanto tempo. Ecco qua.
Grazie, grazie. Sì, allora rispetto a quello che dicevi prima della la differenza fra chi fa radio e chi fa televisione, l'ho detto probabilmente una volta sola. Io invece ho grande ammirazione per chi fa radio, perché di fatto noi abbiamo a supporto le immagini. Chi fa radio, anche se anche in questo momento ci stanno guardando sulla rete, secondo me ce l'ha un po' più dura, perché di fatto devi avere un vocabolario un po' più ampio, devi coprire magari dei vuoti dove magari l'intervistato o si blocca o comunque si ferma. E noi invece adesso non so, faremo i 4 giorni, sì, non ininterrottamente, avremo delle dirette per Friuli Doc, e lì alla fine racconteremo la diretta dalle 17:30, e poi la nostra Spangaro sarà col Festival della Canzone Friulana. Però di fatto la Spangaro parla della canzone friulana, e se ha un momento di esitazione ci sono i nostri operatori che fanno dei primi piani o
le coperture, certo.
Piazza Libertà. Quindi se io dovessi fare un esempio di un mio una musa ispiratrice della radio, anche se io la radio non l'ho mai fatta, chissà, magari quando andrò in pensione vengo a darvi una mano o da qualche parte, io penso a Francesco Repice quando sì. Fa le ecco, io dovessi incontrarlo un giorno, dico sempre a mia moglie,
capiterà, dai,
mi inginocchio e gli dico grazie, perché ha una capacità di vocabolario e poi anche il modo di governare il tono della voce a seconda se una squadra o l'altra va sulla ecco, quindi ecco,
è affascinante sì. Però effettivamente ti porta nel campo sportivo, no?
Certo,
certo.
Quindi credo che se dovessi far radio avrei delle discrete difficoltà, perché io in questo momento ho dalla mia la possibilità di avere delle immagini. Quindi io per tanti anni ho fatto il cronista di Nera, a un certo punto abbiamo svoltato e adesso ci guardate il martedì con lo scrigno, che è una trasmissione che per esempio in Carnia sappiamo essere molto vista, ma perché qui sapete difendere molto bene le tradizioni. Poi devi trovare la chiave giusta, un po' come lo dico sempre nelle valli del Natisone, no? Quando si dice no, i Chiarnieri sono d'Urs, oppure nelle valli del Natisone sono Slavs, magari filtrate un po' di più, ma quando devi organizzare una trasmissione si aprono veramente come il cielo in alta montagna i carnici. Quindi con voi devo dire c'è un rapporto speciale, anche perché io dico sempre le trasmissioni non le faccio da solo, le faccio con il gruppo, perché voi sapete che ogni settimana abbiamo un gruppo diverso che viene da noi. Per esempio c'è l'Associazione Regionale degli Amici della Fisarmonica, dove ci sono più di 700 iscritti, e io cerco sempre di valorizzare il gruppetto che suona, non so, nel Pordenonese, poi la settimana dopo l'Isontino, anche perché chi fa televisione secondo me deve premiare chi ti guarda da casa, ma anche chi ti, magari ti dà una grossa mano, come questa, questa associazione.
Ma io, appunto, l'hai un po' detto, ma ti chiedo di raccontarci un pochino come nasce, non tanto il tuo lavoro, come nasce la passione, no? Perché quella, secondo me, è uno dei motori che ti tiene ancora qui, nel sì. senso che ti tiene ancora in questo lavoro. Perché ecco, poi quando diventa solo lavoro e non c'è più la passione, lo cambi.
Ecco, allora, tutto inizia nell'89, quando io abitavo nel Codro Ipese e ho fatto, c'era il mensile Il Ponte, che aveva fatto un concorso per giornalisti in erba, ma io non ero assolutamente un giornalista, e un argomento a piacere, che era il tema del sequestro di Farouk Hassan. E io all'epoca feci questo articolo e vinsi un concorso. Mi ricordo che c'era come presidente di giuria la dottoressa Michelotto, che era preside delle scuole a Codroipo, e lì ho capito che forse lo scrivere magari in altre materie non ero una cima a scuola, però in italiano mi piaceva, nei temi ero bravissimo, mi piaceva proprio scrivere, e quindi da lì ho cominciato a collaborare scrivendo 2-3 articoletti, ovviamente gratuitamente, e da lì poi sono passato al Paese per poco tempo. Qualcuno probabilmente mi ha letto, e dal Messaggero Veneto mi hanno cercato perché serviva un corrispondente di zona, quindi facevo la zona del Bertiolo, Codro Ipese. Ma quando mi hanno coinvolto ho subito capito, sì vabbè, andiamo a fare i consigli comunali, ma a me piaceva uscire e andare sul territorio quando c'era l'incidente stradale, l'incendio, e mi sono specializzato in cronaca nera. E devo dirti che qualche collega, diciamo poco intelligente, diceva insomma che Paroni era sempre sui morti, sulle tragedie. Adesso, se andiamo a vedere i siti dopo 30 anni, probabilmente anche qualcun altro è sui morti, sulle tragedie, perché purtroppo il popolo vuole quelle robe lì.
No, vabbè, è chiaro, sono argomenti quelli che fanno scalpore, di conseguenza hanno anche un'attenzione, diciamo è più facile che ci sia l'attenzione su questo. Attenzione, non è per niente facile scrivere e parlare di cronaca nera, non è per niente semplice, perché è il momento in cui devi avere il maggior tatto, la maggior rispetto nei confronti di quello che è successo, perché c'è un dramma, vai a raccontare un dramma, e quindi non è proprio per tutti.
Non è
che
per
poi
tutti.
Uno voglia fare lo spettacolo,
chissà,
però vabbè, però non è per tutti.
Però la cronaca è cronaca, nel senso che scrivere di politica, puntini puntini, ecco, l'incidente è l'incidente. Se su quell'albero purtroppo si è stampata una macchina di colore rosso, devi dire che l'auto di colore rosso si è stampata sull'albero, lì non ci sono interpretazioni. Io ricordo che all'epoca, e ho ancora tutti gli articoli, perché poi dal Messaggero sono passato al Gazzettino per 20 anni, avevo seguito anche il Carnico per 7-8 anni, quindi andavo, ricevevamo i risultati, venivano impaginati sia il campionato diciamo, il Carnico, sia quello di pianura assieme a Mario Clocchiati, insomma abbiamo fatto diverse cose assieme, e in quelle domeniche dove io di fatto andavo a seguire una partita, rientravo, prendevamo i risultati. Volevo avere anche la possibilità di scrivere, e all'epoca insomma la redazione mi aveva coinvolto molto bene, quindi continuavo magari a fare i pezzi che non erano più del Codro Ipese, perché la paginazione era molto ridotta, ma scrivevo magari di fatti di cronaca nella zona dell'Udinese, e questa roba qua di fatto mi ha aperto degli orizzonti e mi ha fatto capire che quella era la strada. Infatti poi dal 99 sono passato a Tele Friuli, dove cercavano una persona che andasse sul posto con una telecamerina, quindi io non avevo l'operatore, avevo una telecamerina, una mini DV, e lì giravo, mi chiamavano di giorno e di notte e facevo i servizi per il telegiornale. Non ti nascondo che dall'alto dei miei 53 anni probabilmente può bastare su quel fronte lì, perché è una condivisione continua di dolori, di pensieri, di preoccupazioni. Adesso, di fatto, facendo il martedì lo scrigno, il venerdì facevamo prima gli alpini, adesso facciamo piccoli amici grandi storie, quindi dedicato agli amici.
Cambia un po' il tono, no?
Cambia il tono. Alexis conduce in studio, io sono in esterna, poi ho l'Udinese dove vado al fianco ogni volta.
Quella ti fa dannare, tipo ieri, no? Magari.
Quella ci fa dannare. Io su ieri ti dico, forse Runiaic, e infatti in diversi gli hanno puntato il dito, ha fatto qualche errorino, perché sull'1-0 con la Lazio lui ha tolto Davis, non dico chiuderci, però potevamo difendere un po' di più il risultato. Poi alla fine è uscito per infortunio Pietroschi, poi risentimento di Sole, la squadra si è sentita probabilmente meno garantita, c'è stato un calo psicologico, e infatti abbiamo visto al 70esimo una Lazio che ha subito una metamorfosi. Però ti dico, fino a quel tempo, fino a quel momento lì, mi sono piaciute tutte e due le squadre, perché era un gioco molto maschio, però c'erano dei continui ribaltamenti di fronte. È un Udinese che, devo dirti, anche se io insomma la seguo da quando ero piccolino, ma un po' più da vicino, da circa 3-4 anni, bella, muscolare, è un Udinese nettamente diversa da quella che abbiamo visto l'anno scorso. E devo dirti che i friulani, quando Paroni arriva, gli vai vicino col microfono, ti devo confessare che ogni volta vado da Marco, da Maria o da Tony, devo chiedere sempre, scusi, posso chiederle un commento, perché non è che siano proprio così volitivi nel dire c'è Biela, è arrivata la televisione, quindi devi sempre toc toc permesso.
Ma sai che invece noi qui è successo che, facendo 10 anni a tappeto, veramente tantissime manifestazioni rispetto a 10 anni fa, abbiamo notato, ne parlavamo proprio la settimana scorsa, abbiamo notato un ammorbidimento della paura del microfono, sì, che pian piano arriva. E un po' anche le nuove generazioni hanno un po' meno sono un po' meno restie, perché sono abituate a fare i video da soli, no? Sui social, eccetera, quindi c'è che poi i tempi che cambiano lì. Scusami, mi raccontavi, quindi Telefriuli è arrivato lì, hai cominciato a girare, impegnativo anche proprio il lavoro in sé, comunque, perché sei sempre abbastanza di corsa di qua e di là.
Sì,
la regione
sì,
poi non è così piccola.
No, non è così piccola, però ti devo dire, ho capito che il Friuli, io avevo bisogno del Friuli e il Friuli aveva un po' bisogno di me, perché di fatto all'inizio mi criticavano perché io non parlavo la marilenghe, anche se i miei genitori sono assolutamente friulani, cioè Bertiolo, originario di Bertiolo. E questo è stato all'inizio un po', qualcuno insomma non mi ha agevolato. Dopodiché io ho sempre detto che si può fare cultura friulana, è come andare a Rigolato e proibire a un Rigulado di Noccia Caracula o Curiero. Allora voglio dire, parla come vuoi, io comunque il Friuli e il Friuli Venezia Giulia, senza grandi slogan, lo celebro ogni giorno. Quindi si può fare cultura parlando in italiano, ma parlando di cultura friulana. Quindi di fatto, dopo quella parentesi piuttosto lunga nera e giudiziaria, io ho seguito i principali casi in Friuli Venezia Giulia, ma li ho raccontati andando sul posto, andando a fare i sopralluoghi. Per esempio, un certo Bruno Tavosanis, che è il direttore di questa radio e che saluto, era uno di strada, cioè noi andavamo, c'era l'incidente a Forgaria, magari più o meno grave, tu vai a vedere gli articoli che uscivano su per esempio sul Gazzettino, prima sul Messaggero e poi sul Gazzettino, si capiva che
eri andato lì.
Che ero andato lì.
Sì.
Adesso, se tu passi, Dio non voglia che succedano più incidenti, ma insomma purtroppo ne succedono e ne succederanno ancora, non vedi più i capannelli dei corrispondenti. Deve esserci proprio una tragedia. Perché? Perché, come dicevi tu prima, c'è la tecnologia e alla fine hai un tuo amico che passa a Caneva, dove magari c'è stato un infortunio sul lavoro, il tuo amico fa lo scatto in orizzontale col cellulare, te lo manda,
hai la foto,
sì,
chiaro. Oppure insomma ci sono i comunicati stampa ufficiali che arrivano dalle forze dell'ordine, che sanno anche cosa non dire, nel senso che tante volte non ci sono i nomi, no, perché poi anche là noi capita, anche sul sito delle notizie, di pubblicare delle notizie, ci chiedono, no, sui social, dite i nomi, ma i nomi non li sappiamo, nel senso che i nomi vengono comunicati, ci sono le forze dell'ordine che sanno quando comunicare il nome, se c'è un procedimento giudiziario in corso non c'è il nome,
sì,
non c'è,
però,
banalmente.
Al netto dei procedimenti giudiziari, ti garantisco, Tavosanis, è un fedele testimone, noi comunque andavamo a cercarceli i nomi, non nel caso di un procedimento giudiziario, ma nel caso per esempio di un incidente stradale. Ricordo che c'erano purtroppo nei casi di incidente mortale i carabinieri che dovevano andare a suonare alla porta dei familiari, e le raccomandazioni degli uomini in divisa era: non date la notizia fin quando no. E lì sta alla sensibilità
bravo.
Chi ha il microfono o la penna in mano. Però ti dico, su altri fronti, cose magari anche un po' antipatiche nei piccoli, nei grandi paesi, nelle città, comunque noi giravamo. Tu arrivavamo, c'era ancora Turco del Messaggero Veneto che faceva le foto, avrà fatto, faceva anche quello, 15-16 servizi al giorno. Eravamo come delle trottole, però noi ci plasmavamo nel territorio, e quando tu mi dicevi vieni a Caneva, c'è un infortunio sul lavoro, c'è la manifestazione sul ponte, non c'era solo Paroni. Io ricordo che la nostra generazione, che insomma che sono vecchio,
vi trovavate sul posto,
eravamo sempre quelli, perché tu andavi, non so, a Cividale all'epoca c'era Michele Obit, oggi c'è Lucia Viani, e parlo del Messaggero Veneto, però tu ti muovevi e arrivava il corrispondente del Messaggero, il corrispondente del Gazzettino, magari la Rai, e c'era anche Telefonica Friuli, perché anche all'epoca non c'erano tutte queste televisioni. Le televisioni si erano sviluppate molto nel Pordenonese, per niente in Friuli, in provincia di Udine, scusa.
Queste immagini me le commenti, quelle che abbiamo sulle nostre TV? Vabbè, a sinistra sei con gli alpini, no?
Sì, allora diciamo che a sinistra sono con gli alpini e vedi in primo piano un Paroni con il gilet. Ecco, questa è una roba che è evidente, che ho anche oggi. Ne ho un po' qui a casa. Intanto credo che anche l'abbigliamento in TV avvicina o allontana,
sì,
il tuo, ecco. Poi allora, io soffro molto il caldo, adesso noi siamo siamo negli studi di via Nazionale 120 a Tavagnacco, siamo andati via dal 12 di dicembre 2025, siamo in via 4 novembre 72 Feletto Umberto, altri studi, altri spazi, altra tecnologia. Questa è la parte dell'abbigliamento. Mi piace, qualche volta uno potrebbe dire, ma Paroni metti la cravatta. Ecco, fino a quando leggevo il telegiornale, fino a 3-4 anni fa, era una regola. Nel momento in cui io faccio la facevo sul cappello che noi portiamo, sto cercando di capire chi sono gli alpini, ma non vedo un Guido Aviani sullo sfondo. Ecco, gli alpini, che tra l'altro mi hanno anche portato fortuna, perché l'anno scorso a Biella ho portato a casa il premio giornalista dell'anno grazie a questa trasmissione, che ti dico è andata avanti per quasi 2 anni. Io ho avuto gli alpini che sono venuti in studio, io potrei stimarti circa 2500 penne nere. Sì, 2000. Però tu schiacciavi il bottone e questi più lontani erano
e più volevano venire.
E più volevano venire, perché a me piace da morire dare spazio a chi magari non ne ha, accendere la lampadina su chi è poco illuminato. E quindi ricordo a Villa Santina, sono venuto perché presentavano un libro. La sala era, che tu dici, ma alla sera, ragazzi, il fast food, magari le partite in televisione, trovi il tempo per andare a dire facciamo gruppo. Ecco, per dire, a Villa Santina, una delle più belle sedi che ho visto durante i miei giri per le sedi alpine, c'è stata un'accoglienza fraterna, direi, fraterna. Quindi una è quella. Poi l'altra, vedi che lì non ho il gilet, ma ho addirittura un doppio petto, ma avevo forse anche 4-5 kg in più rispetto adesso, ringraziando Dio ho buttato giù qualche chiletto. Qui ecco, riconosco il sindaco, il vice sindaco di Codroipo, e vedi della Longa, l'alpino, quello con la barba è lunga, lui è il presidente del gruppo alpini di Codroipo. Ecco, e qua eravamo in diretta e parlavamo di quella che era la fiera di San Simone, e questa, se non ricordo male, era proprio l'evento dell'anno scorso,
sì, del 2025.
E in questo caso qui, insomma, cosa si fa? Di fatto si anticipa qual è il programma, vedi che ci sono felpe gialle, blu, magliette con quelli sono quelli della Proloco di Virco, vedo Venuto e Cracina, perché li conosco per nome e per cognome, e queste sono tutte le anime buone che per esempio a Codroipo l'anno scorso supportavano questo evento, che ricordo Amarcord, per gli amanti dell'Amarcord del Friuli andato, era nato come la festa del bestiame, dove c'era lo scambio in piazza, ma parliamo della preistoria. Questo succedeva a Codroipo, quindi di fatto lo scrigno, a mio avviso, può servire come lancio di un evento, di una festa, e poi noi quella festa, come non so, nella zona delle valli, c'è Sapori nelle valli, oppure la festa delle castagne in Valle Sofumbergo, ecco, questi tu li vedrai tutti allo scrigno nei martedì precedenti, e poi tu troverai in diretta o magari in registrata, dove magari abbiamo qualche problema di segnale, e vedrai le trasmissioni proprio. Io prima te la lancio in studio e poi vengo a vedere come ti comporti e ti mostro la trasmissione di circa un'oretta, dove noi entriamo nelle cucine, se c'è il chioschetto dove magari si dà una mano, ci sono magari dei momenti di solidarietà. Ecco, quindi il prima, il durante e il dopo.
Ci sono molte cose che ci accomunano, poi magari tocchiamo questo argomento, ma se ti faccio vedere questo...
Se tu mi fai vedere quel meraviglioso simbolo lì, io lo guardo con grande orgoglio, perché circa un anno fa la presidente Nardon mi ha chiesto di prendermi un impegno, anche se, e non voglio far la vittima, perché io sono felice di quello che faccio, mancherebbe altro, ma magari bisognerebbe anche un po' rallentare. La presidente Nardon mi ha detto: guarda che c'è una sezione, la più grossa della provincia, che è di fatto è inattiva da circa 6 anni, devi prenderla tu. E io ho detto: sì, Manuela, io
come se tu non avessi niente da fare.
Tra l'altro. E a me di fatto questa cosa qua ci ho pensato un po', mi ha detto: guarda, era ferma da un po' di tempo, non devi dirmi di sì subito. Diciamo che c'è stato un dialogo che è andato avanti per circa 8 mesi, 9 mesi, e alla fine abbiamo fatto il consiglio nuovo, io sono il presidente, mi hanno eletto, e quindi la sede è in piazza 20 settembre. Quindi nella vita bisogna, uno potrebbe dirmi: ma perché hai detto di sì? Perché di fatto io ho mia madre che ha dei grossi problemi di salute, che insomma li teniamo sott'occhio, ma ha avuto bisogno della sanità. Anche i Sassi sanno che fra Udine, Tolmezzo e San Daniele, il sottoscritto, potrebbero intitolargli, ma non per meriti ma per presenza, una sala. Qualche problema ce l'ho avuto, e quindi nella vita credo che è giusto prendere, ma bisogna anche dare. La sezione di donatori di sangue di Udine città, come ti dicevo, può contare su un bacino che secondo me può salire da un momento all'altro di 1500 donatori, quindi noi, grazie anche per l'opportunità che mi dai, di fatto noi ho deciso assieme al consiglio che durante Friuli Doc la sezione rimarrà aperta, piazza 20 settembre, dove ci sono delle proloco nella piazza rialzata, e la sezione è proprio al numero 1. Quindi noi apriremo la sede, quindi se ti capita, ma penso che tu di domenica abbia senz'altro altro da fare.
D'estate sì.
E quindi noi di fatto, grazie a un supermercato, offriremo della porchetta, grazie a un locale vicino ci sarà una damigiana di vino, e quindi uno arriverà lì e brinderemo senza chiedere niente in cambio, magari solo dicendo: ricordati di andare a donare. In più, nell'ultimo consiglio abbiamo deciso di donare a chi donerà, si recherà nei centri trasfusionali e sarà iscritto o vorrà iscriversi a Udine città, doneremo un apparato tecnologico per dire grazie perché sei venuto a donare per la prima volta. È un portatelefono con il caricatore col nostro simbolo. Il 4 ottobre invece ci sarà, e questa è più o meno allestita, la festa della ripartenza, e quindi in Duomo a Udine ci sarà la messa, stiamo attendendo la conferma dal vescovo, ma di sicuro ci sarà il Monsignor Nobile, quindi l'arciprete, farà la messa con noi alle 10:30, per chi ci sta ascoltando, quindi inviteremo anche le sezioni vicine e un po' meno vicine, quindi faremo questa messa, ci troveremo in via Savorniana al corteo all'interno del Duomo, e poi dal Duomo in corteo saliremo al castello per un momento conviviale. Io credo che comunque anche una sezione di donatore di sangue, per funzionare, per far numeri, deve fare, non dico eventi, ma deve mettersi un po'
deve
più
uscire.
In
evidenza. Sì. Deve uscire, sì. Allora, saluto Ennio che dice che sarebbe da leggerlo come Gli amici di Rigolato. Comunque dice: grandissimo Daniele, amico del nostro paesano Gianni Carocci di Vuezzos, suonatore di armonico, ecco. ecco. Salutiamo Ennio, salutiamo anche Massimo Di Bernardo che dice: ho risposto a una sua domanda in sagra Montegnacco, sono quello che taglia la costa. Vediamo se si ricorda Daniele, con tutta la gente che
No, io di Montegnacco mi ricordo molto bene, perché è un gruppo, guarda, ti dico solo, e partiamo dalla fine, il lunedì successivo alla sagra, il presidente, adesso non mi viene su, Moreton Stefano, ci ha invitato, siamo andati a mia moglie, c'erano 100 volontari.
Beh, tanta roba,
a Montegnacco, cioè, che tu dici
tanta roba.
Sì, non è, voglio dire, Reana del Royale, cioè paesi tricesimo, dove hai a Montegnacco, tra l'altro lì so che per il prossimo anno sarà pronto, ci sarà la cucina nuova, quindi i volontari erano già proiettati su quella roba lì, e ti devo dire, mi ricordo di questo signore perché sarà presente, così spoileriamo anche la Proloco di Montegna, quello che fa Friuli Doc, per vedere e vedere la costa che ho raccontato io, e magari ci sarà il nostro amico che ci ha scritto. Bisogna salire in castello, scalini, e loro sono il primo stand sulla sinistra, quindi con una vista meravigliosa, dove si trova questa costa che gira su questa ruota che è stata di fatto progettata da Montegnacchese, e di fatto io ti garantisco che se tu provi quella costa lì dici non ce n'è una più buona. Montegnacco di fatto fa una festa in una sorta di catino naturale, dove tu hai nella parte più bassa i tendoni, nella parte più alta una collinetta dove trovi l'enoteca, tutto estremamente pulito, e loro guardano lontano. Quest'anno c'erano dei ragazzini media 12 anni con un carretto motorizzato e giravano per i tavoli a raccogliere. E quindi Moreton non è che dice io sono il presidente e chi se ne frega e tu non conti niente. Moreton è, assieme ai suoi, uno che intanto è uno, vedi le persone di anno in anno, sono sempre le stesse ma aumentano di qualche unità, quindi anche fare associazionismo è tutto bello, fare le sagre, ma devi essere bravo a stimolare e a organizzare e a coinvolgere.
È per avere queste persone, queste tante persone, sì, soprattutto nei comuni più piccoli, poi, no? Beh, tu vedi tante di queste situazioni, e anche qui ci sono delle similitudini, no, con noi. La TV è il territorio, no? La difficoltà anche di raggiungere certi posti, anche voi sicuramente vi scontrate con il problema del segnale, che non c'è proprio sempre dappertutto, no? Poi dovete portarne anche un po' di più di segnale voi rispetto al segnale audio che noi utilizziamo. Ma ti fa capire che quelle che sono le problematiche, quando in un comune non riesci a trasmettere perché non c'è segnale e l'anno dopo c'è il segnale, anche lo stesso territorio che ti dice, ti chiama e ti dice: Daniele, quest'anno riusciamo a farlo perché abbiamo il segnale, perché si è attivata l'amministrazione, si sono attivati quelli che devono poi realizzare l'infrastruttura, no? E si sentono anche un po' meno fuori dal mondo, poi queste situazioni le vede in tutta la regione?
Le vedo, ed è capitata qualche volta, che non è che riesci a fare il sopralluogo perché dici beh, lì becca di sicuro. Ti racconto, un mese fa a Castelnuovo del Friuli c'era la manifestazione il nostro orto, e noi siamo arrivati lì, e saluto Martina Beraldo che è uno dei tecnici, che è come Paolo Bassi, come Piero Persello, Gian Domenico Ricci, insomma ce n'è qualcuno. Noi siamo arrivati lì e Martina mi ha detto: guarda che qua non c'è segnale. Di fatto presidente mia della Proloco non è che sia arrabbiato, gli ho detto: guarda, registriamo e mandiamo una replica di un altro evento stasera alle 22, che è un ottimo orario, manderemo in onda. Ci sono questi colpi di scena, perché ti capita, ecco, entri con la telecamera dove magari c'è il cemento armato, perché queste sono cose
è vero.
Sembra da casa ci guardano e è tutto bellissimo, però ti garantisco, un bel capannone in lamiera, che dici, ma c'è avuto che fasi la lamiera?
No, ti scherma.
E allora tu cominci a uscire pixelato in televisione, andiamo a nero, che non è bellissimo, quindi l'ideale sarebbe fare il sopralluogo sempre, ogni volta, ma come voi anche noi abbiamo tante volte non riesci a fare proprio tutto.
Per quello, no, vedi che le similitudini sono tante. Chiaramente la più grande è quella dell'amore, della passione per il territorio, e questo però immagino che tu dici: ok, io ho le immagini, no? Se sto zitto 10 secondi ho le immagini che chi guarda la TV ha piacere di vedere, e basta, anche senza qualcuno che parli, no? Però per realizzare queste immagini, per avere anche l'occhio di catturare quello scorcio, magari, no? Devi avere anche un team con te che viaggi sulla tua stessa linea, che abbia il tuo stesso gusto o vicino al tuo, che capisca, aspetta, magari dietro di te c'è una cosa, tu non la vedi perché sei di schiena, e lui o lei la va a riprendere, no? Quindi deve avere quel tipo di amore anche lì. Quindi anche lì c'è una formazione nei confronti delle persone che collaborano con voi.
Infatti io sono quasi 30 anni che lavoro a Telefriuli e a me piace da morire. Poi bisogna essere sinceri, ci sono quelli più stimolati e quelli meno stimolati, quindi sarei un bugiardo a dire che siamo tutti bravissimi, tutti fanno loro, ma c'è qualcuno che vedi che proprio ti segue. Magari se faccio l'intervista e dico parlo di questa penna, c'è chi in un secondo mi riprende la penna e c'è qualcun altro che magari mi riprende prima, non so, il pubblico che è presente in sala e poi la penna, ma lì insomma è molto soggettivo. Dicevo, a me piace tanto ringraziare sempre le persone che lavorano con me, e devo dirti questa cosa mi è arrivata dopo un incontro al adesso non mi ricordo come si, comunque a Gradisca, dove vengono accolti gli immigrati, e c'era Toni Capuozzo, che per me, ecco, ti dicevo prima di Repice alla radio, Capuozzo, ecco. E Capuozzo, io quasi quasi in punta di piedi ho detto: signor Capuozzo, buongiorno, e lui mi ha dato subito del tu. Faceva un freddo della Madonna, e io vieni a bere un caffè, e siamo andati a bere un caffè vicino al centro di raccolta degli immigranti, e siamo andati a bere il caffè. Usciamo da questo bar e ho visto che Toni Capuozzo aveva in mano un bicchiere termico, e ho detto: ma scusa, ma non hai già bevuto il caffè? E lui mi ha detto: sì, ma quello che è al freddo anche lui deve bere il caffè. Io ero già comunque orientato a dire grazie a chi lavora con me, ma questa cosa qua, da uno che è un maestro, è un
semplice, ma
un maestro anche di educazione, perché sì, puoi essere anche bravo a fare l'intervista, ma non voglio dire parolacce in radio, ma se sei un C, puntini puntini, fai bene a te, ma te ne freghi di chi ti sta intorno. Ecco, da quel giorno, se io ringraziavo una volta i miei tecnici, da quel giorno ho detto: se lo fa Toni Capuozzo, che insomma adesso fa anche una trasmissione in prima serata dedicata ai grandi della terra, ma insomma è stato anche vice direttore del TG5, quindi...
Però sai, Daniele, è stato anche in zone di guerra in cui tu hai la tua troupe, o magari la tua troupe è un operatore, sì, no? E con lui instauri un rapporto per cui siete una cosa sola, quindi se tu hai voglia di un caffè lo vorrà anche lui, hai bisogno di sederti avrà bisogno anche lui, se hai bisogno di andare in bagno probabilmente ha bisogno anche lui, quindi c'è un rapporto che poi si porta, poi no, la sensibilità che ha dimostrato lì,
cioè vedi delle scene.
Se lo fa un numero uno ti chiedi,
cavolo, può farlo anche un numero 100 come me?
No, non volevo dire questo, non mi permetterei. Dico, se lo fa un numero uno come lui, capisci che è importante.
Sì,
questo
sì. Quindi è importante coinvolgere, sai, di questo mondo la gratitudine
costa 100 euro.
Costa 100 euro. E quindi alla fine io mi comporto bene, cerco di essere riconoscente nei confronti di chi mi riprende, perché ritengo che ci siano, e questo sicuramente esiste, ci sia anche una sorta di sottile frustrazione di chi di fatto ha la telecamera, che adesso pesano un po' di meno rispetto a un po' di anni fa, però è quello che fa fatica. Noi adesso abbiamo fatto una serie di trasmissioni a Lignano Pineta, sotto il sole, ero sotto il sole anch'io, ma io avevo un microfono che pesa niente. Chi è con te, insomma, ha il sole sulla testa come te, è una telecamera da portare in giro sulla spalla o su un cavalletto. Quindi è quello che dicevi, è il team, che qualche volta è molto facile crearlo e conservarlo, in altri casi, come dicevi tu prima, non abbiamo tutti la stessa sensibilità. Credo comunque, e io lo dico da una vita, che fare questo mestiere non devi farlo per il 10, devi farlo anche per il 10 del mese, ma se lo fai per il 10 del mese sei triste.
Sicuramente non è quello che ti tiene su,
no.
Non è quello che ti fa fare magari le ore piccole, ti fa fare le notti corte perché la mattina devi ripartire, o ti fa fare degli eventi consecutivamente giorno dopo giorno senza mai riposare. La passione è quello che ti porta avanti a fare anche questo tipo di sacrifici, no? che si fanno proprio perché hai piacere a farlo, hai piacere a tanto. Tu giri per tutta la regione, noi un pochino meno, ma capisco anche io, se vado, se venerdì siamo a piedi, io so che a piedi trovo degli amici che ho visto lì l'anno scorso e che non ho rivisto in tutto l'anno, ma so che ci sono venerdì,
li trovi.
Insomma, sì, o se vado a Paularo, o piuttosto se vado a Forniavoltri, so già che rivedo quelle facce, quindi sono anche contento di andarci, nonostante sia stata un'estate per noi quasi scellerata a volte, immagino, e sono sicuro che lo sia stato anche per te. Però alla fine, quando tiri una riga alla fine dell'anno sulle soddisfazioni, non sul conto in banca vero e proprio, e dici: cavolo, abbiamo fatto un lavoro straordinario, abbiamo raccontato tantissime storie, abbiamo raccontato di personaggi, di storie di paese, di storie che hanno bisogno anche di essere immortalate, un po' come l'operatore. Se l'operatore non cattura quell'aereo che passa in quel momento lì, non torna a passare. Devi avere l'occhio di beccare quell'attimo, è uno scorcio, un momento che non torna tante volte.
Devi essere svelto.
Esatto, devi essere lì con la testa e poi all'amorosa scrivi dopo. Magari,
dopo,
no?
Sì. Ecco. Sì. Sono pienamente d'accordo con te.
C'è tempo, tanto lo sai che stai lavorando.
Alla fine. È tutto tracciabile.
E quindi ecco, il fatto di avere a te oggi qui, magari sai, io ho cercato di fare una chiacchiera con te senza andare nel tecnico eccetera, perché probabilmente sono cose di cui possiamo parlare noi fuori onda, ma chi ci ascolta magari non gli interessa. Gli interessa però quello che arriva, no? E quello che arriva è un'emozione di qualcuno che ha la voce che trema davanti al microfono, perché sa che in quel momento lì ti racconta la sua storia, no?
Ecco, ti racconto a proposito di nera giudiziaria, se ti ricordi il pilota delle Frecce Tricolori che purtroppo è caduto in Alta Valtorre. Credo sia stato uno dei momenti, a proposito di voce tremante,
sì,
no, prima,
sì.
È stato vedere il feretro che è arrivato, perché ricordo che era purtroppo mancato questo pilota e quello che era in cabina con lui su questo mezzo ultraleggero, e la bambina, cioè sua figlia, che probabilmente per fortuna non aveva capito e non ha capito il significato di che cos'è la morte, e andava a bussare nella bara in piazza Duomo a Udine, e io il tecnico, cioè lui riprendeva e mi guardava e piangeva, Piero Persello, e questa bambina, sentivi in questo sorta di anfiteatro naturale, questa bambina che la chiamava Papi o Papino, adesso non mi ricordo, ma era piccola, io credo sia stato, e ti dico purtroppo di tragedie ne ho raccontate, quello è stato uno dei momenti dove il cuore altro che ecco, quindi anche lì, ecco, a differenza di chi ci fosse stata la diretta di Radio Studio Nord, noi le immagini, chiaramente tutelando la privacy perché si trattasi di una minore, noi però quell'audio, guarda, non dico che mi rimbalza ogni giorno, ma ogni volta che vedo o una bambina o vedo le Frecce Tricolori o vado, visto che non vivo lontano da lì, in Alta Valtorre, mi vanno a quella bambina che chiamava Papino bussando sulla bara, e lei poverina non sapeva che Papino da lì non poteva uscire, ecco.
Beh, insomma, questo fa parte purtroppo del mestiere,
sì.
No? Solo che ci sono certe cose a cui non ti abitui.
No.
Ecco.
No.
Non ti abitui. Forse
no.
È giusto così anche.
Meglio, sì, sì, certo.
Perché sennò diventi di pietra dopo, no?
Di pietra, sì, certo.
Inevitabilmente. Allora, Daniele, è stato veramente un piacere averti qui oggi e scoprire un po' di più di te, perché è proprio l'incipit è stato: tu fai parlare tutti, ma di te non parli mai, no? Anche oggi hai cercato di raccontare tante cose coinvolgendo anche quelli che
sì.
con te lavorano,
sì.
Ma forse perché da soli si fa poco, no? Cioè è normale essere in squadra, ci sono tante persone che sono dietro le quinte, no? E in TV ancora di più che rispetto alla nostra realtà, che tu sei tante volte la punta, no? Di un iceberg, sei quello che va in onda, sei il frontman, e come in un gruppo musicale il cantante guardano lui, no? Insomma, è abbastanza normale questo, però il fatto di avere qui oggi te, che credo tu sia una delle nostre eccellenze in regione, mi ha fatto piacere, condividiamo tante cose dal punto di vista tecnico e passionale, e quindi grazie per essere venuto qua, ti lascio i tuoi impegni, ci vediamo in giro, tanto ci incrociamo, quindi
grazie,
siamo incrociati
l'invito.
decine di volte nelle nostre dirette, veramente anche in posti dove non pensavamo. Ci siamo visti a Flaibano, ci siamo visti a Ragogna, ci siamo visti alla Mela, ci siamo visti alla Zucca a Venzone, alla Festa del Formaggio a Gemona. E vuol dire che girate, giriamo, insomma. Ecco.
Giriamo insieme.
Daniele, grazie, buona giornata e a presto. Ci vediamo in giro.
Grazie mille e buon lavoro.